L'appuntamento con l'artista, un momento di vetrina e valorizzazione dell'arte trentina attuale.
Buonasera agli ascoltatori, questa sera sarà una serata per me importante e particolare perché ho qua in puntata un artista di origine inglese. Non dico la città perché l'inglese non lo so, lo direi tu.
Grazie.
Si chiama Margaret Nell.
Buonasera, Claudio.
Buonasera.
Buonasera.
Io
grazie.
Subito, così a bruciapelo, ti chiedo come mai la venuta in terra trentina di una signora inglese.
Sono figlia di genitori italiani che hanno cercato fortuna in Inghilterra. Mio papà ha fatto l'arrottino, era uno di quelli.
Qua è proprio la storia della Valle Rendena.
Sì.
Perché era la valle degli arrottini.
Ha preso e è andato a cercare fortuna e i suoi cugini sono andati in America, in Canada, e lui invece è andato in Inghilterra perché un suo zio era già a Londra e l'ha chiamato per aiutare e poi lui ha fatto la sua vita a Londra. Tra Londra e Brighton.
Ah, vedi, perciò il legame è proprio un legame, diciamo, dell'immigrazione trentina,
certo.
Che diciamo adesso siamo un po' nel benessere, ma una volta era anche un territorio che la fame l'ha patita, perciò tante famiglie sono immigrate proprio per cercare fortuna, per cercare lavoro. Perciò il tuo legame è un legame proprio storico, legato ai genitori, legato a quello che è successo 60-70 anni fa.
Sì, è proprio così.
E dopo sei rientrata?
Sono rientrata perché papà aveva nostalgia dell'Italia, del suo carisolo, della sua varrendina. Perciò alla fine è tornato... E ha voluto portare tutta la famiglia, non c'era alternativa, bisognava tornare tutta la famiglia intera. Perciò appena abbiamo finito i studi, noi figli più grandi, preso la famiglia, ci è trasferito di nuovo, cioè ci siamo di nuovo avvicinati a casa.
Capito. Perciò la tua è un rientro, diciamo, postumo.
Sì.
E poi non ho detto che tu sei, per conto mio, un artista tutto tondo legata a ago e filo e legato alla stoffa.
Sì.
All'arte tessile, però l'arte tessile particolare, perché dopo vedremo di capire, diciamo, questa storia. Tu sei legata, per esempio, adesso la Chiabona, alla Fiber Art. Mi sono preso un po' anche la briga di andare a vedere su qualche sito. Per esempio, c'è un sito che nel suo elenco, nel suo catalogo, ha circa 1000 artisti attuali contemporanei. Perciò contemporaneo vuol dire che diciamo l'ago e filo e la stoffa sono lavorati in un certo modo, perché l'arte tessile è un'arte antica. Bisogna pensare, non so, voglio fare un esempio: i grandi arazzi di Raffaello, così, ma non sono fatti da Raffaello, erano fatti da tessitori. Lui ha fatto i cartoni, i disegni, e poi li davano agli artigiani a fare. E questo modo di trattare la stoffa è rimasto per secoli. E dopo, anche qua, ho dovuto andare un po' a fare un po' di ricerca, perché non essendo più a scuola anch'io ho perso un po' di informazioni. E comunque tu rientri, a pieno titolo, invece, proprio nell'arte tessile contemporanea. Fra l'altro ci sono tantissime artiste, anche giovani, che fanno delle tecniche miste, mettono cuciture, stoffa, mettono fotografie, disegni, e tu invece prettamente lavori con le stoffe, trattate o non trattate, e dopo fai le tue creazioni, le tue idee, però usando solo la stoffa.
Sì, è vero, adesso si vede tantissimi lavori di mix media che, come dici tu Claudio, sono diverse tecniche usando materiali diversi, e invece sono rimasta un po' legata al vecchio filo, ago e macchina da cucire. Adesso un po' di mix media mi piace, ho fatto un po' di sperimentazione anche in mix media, però è un amore proprio il tatto, la lavorazione del tessuto, il cucirlo, è una sensazione diversa.
Certi tipi di stoffe, le colori anche, credo.
Sì, ho cominciato da qualche anno a tingere i miei tessuti, perché nei tessuti commerciali non sempre trovi quel che cerchi, ed è comunque una sperimentazione anche questa, perché sono sempre alla ricerca di come migliorare il mio lavoro.
Comunque questa mi piace questa idea, quello che hai spiegato, perché vuol dire che la tua progettualità è veramente molto interessante, perché andare a crearsi delle stoffe per trovare tonalità, colori, per creare quello che vuoi fare, non è una cosa da niente, è una cosa, diciamo, molto... molto interessante, e vuol dire che l'aspetto tecnico sicuramente ce l'hai dentro, bello radicato, e perciò la tua creatività è poi sostenuta dall'aspetto manuale.
Sono tanti anni ormai che lavoro, e mi sento molto preparata tecnicamente, perché effettivamente, come dici tu, c'è una scuola da imparare, e quando si ha le basi è bello poter creare con una buona preparazione.
Qua sicuramente se non sai usare la macchina da cucire, o anche i fili, penso, da usare, perché non penso che usi sempre gli stessi fili.
Sì, infatti l'uso, il cambio dell'ago in base al filato o in base al tessuto che si va a lavorare è fondamentale, perché sennò i punti saltano dalla macchina da cucire. Bisogna avere, tecnicamente bisogna essere abbastanza preparati per poter fare un lavoro.
Sì, tu per conto mio, tu hai tutta una preparazione veramente di sarta, però invece che fare vestiti fai delle opere d'arte. Sei una sarta, diciamo, di queste opere, io dico tessili, poi non so neanche se è un termine esatto, perché in realtà vedendo le tue opere sembrano delle opere materiche, sembrano degli acquarelli, cioè sembrano, cioè hanno, diciamo, riesci a creare degli effetti che sono veramente particolari. Era prima volta che mi è capitato di vedere delle opere, poi sono andato a vederle un po' in internet, ma mi piacerebbe anche poi vederle dal vero, dove veramente tu la stoffa la usi come fosse materia, come fosse pigmento, pittura, cioè per te diciamo è la stessa cosa, cioè la stoffa la usi proprio conforme probabilmente l'idea dell'opera che vai a costruire.
È quel che cerco di fare. Forse in un'altra vita vorrei magari aver fatto la pittrice, ecco, e invece uso le stoffe come se fossi in pittura.
Ma io non starei tanto a fare ragionamento, sono una pittrice, sono un acquarellista, cioè io nel mio piccolo, per conto mio, veramente sei un artista con l'utilizzo della stoffa, perché poi i soggetti che vai a fare hanno dei riferimenti alla figurazione, ma hanno anche dei riferimenti al mondo astratto, al mondo non reale, cioè riesce a fare un mix che solo con la bravura, ma però per conto mio sono delle cose che crei anche mentalmente, perché non è solo l'aspetto pratico, quello è fondamentale così, ma sono cose che hai in testa, che il tuo cervello sperimenta, cerca, vede, e dopo probabilmente chiaro che anche tu vai a fare delle prove a vedere, perché penso che un pezzo di stoffa prima di cucirla vedrai se ti crea un effetto, se ti crea profondità, che ne sì. so, cioè il concetto, diciamo, tutti i concetti che si possono avere di base per fare delle opere artistiche, che fai pittura o non fai pittura, sono uguali per conto mio, cambia solo la materia prima, che è diversa, che comunque io sono convinto che è difficile da trattare se uno non ha un po' di esperienza. Uno può anche sperimentare, qualcosa gli può venire, ma prima di farsi una bella esperienza ci vuole del tempo, credo.
Infatti, per fare un'opera la prima cosa è la ricerca del tessuto, e quando cominci a tirare fuori tutti i tessuti hai già un'idea di come potrebbe quest'opera evolversi. È forse la parte più bella del lavoro, perché già vedere tutti questi bellissimi tessuti sul tavolo pronti per essere assemblati è già per me una gioia, insomma.
Cioè tu hai proprio un misto, diciamo, di pittura, di assemblaggi, di scultura, non lo so dire, cioè ci sono tutti degli elementi legati alla creazione, che però metti su dei materiali inerti, diciamo, che però gli dai vita, è lì la tua bravura.
Questo aiuta anche la trapuntatura del pezzo, perché se fossero solo sovrapposizioni di tessuto sarebbe una cosa piatta, un pezzo di stoffa piatta. Invece il bello di questi art quilts, come vengono chiamati in inglese, è proprio il fatto che dopo viene è la trapuntatura che crea il movimento e comunque dà risalto e dà profondità al lavoro. Senza la trapuntatura effettivamente avresti un pezzo di stoffa piatta con su un disegno, e forse anche quello che cerco da creare.
Da quello che mi dici, diciamo, da come la vedo io, questa trapuntatura probabilmente è quella che ti aiuta proprio per creare la profondità, certo. Per dargli un volume, perché le stoffe hanno sì un volume, però è minimale. Tu in realtà con la trapuntatura accentui, perciò le opere le fai diventare più tridimensionali di quello che è la materia prima.
Sì, sì, è proprio
direi
così.
Direi che sarò curioso di venire a vedere qualche opera, perché veramente ne ho viste alcune anche su Facebook, così sono veramente molto belle, e spazi proprio dalla figurazione, dal paesaggio a cose che sono fra realtà e fantasia, cioè usi un po' tutta la gamma. Ma tu prediligi diciamo che ci sia un soggetto, o è una cosa che diciamo che ti si crea man mano il materiale, che la materia prima che hai, che poi elabori?
Tutti e due, perché dipende un po'. A volte lavoro magari per che sia un concorso, una mostra o qualcosa, e viene dato un tema, e a volte mi figuro quel che voglio che sia magari più figurativo. A volte invece mi parlano i tessuti, e allora quello magari qualche volta mi viene più un lavoro astratto, proprio perché a suggerirmi dipende da tu, il lavoro che sto andando a fare.
Andando a fare, perciò sì. Diciamo la tua creatività in realtà va libera quando non hai, diciamo, un impegno di partecipare a una mostra dove ci può essere una tematica. O se no comunque sei libera sì. Di fare conforme il materiale che, sì. che vai a fare. Direi che questi sono tutti elementi nell'ambito della che esistono nell'ambito della creatività, come detto, che fai pittura, che fai figurativo, materica, questi sono tutti gli elementi base per andare a realizzare un'opera. Perciò io veramente dico arte tessile, ma in realtà sei un'arte della stoffa, non lo so dirti. Tu hai detto quei termini in inglese, io sono piuttosto ignorante, ma probabilmente in inglese probabilmente dei termini più precisi ci sono, in italiano diventa sempre più complicato, siamo sempre molto più larghi, invece in inglese so che di solito con due parole, una parola, riescono a dare dei concetti più precisi, non sbaglio, credo.
No, è vero, poi queste cose avvenendo un po' del mondo anglosassone o comunque del nord Europa hanno comunque preso piede più là e hanno dei termini, cioè negli anni comunque vengono riconosciuti se è un art quilt deve essere così, con un certo criterio fatto, trapuntato, tre strati, perciò anche lì logico uno dà la parola giusta a quel che è.
Beh, giustamente tu facevi riferimento che il mondo della stoffa è più presente nel mondo nordico, noi nel mondo latino c'è ancora, però si è perso. Io sono convinto che probabilmente, non so se sbaglio, ma probabilmente forse anche, io penso, non so, la Svezia, la Norvegia, dove lavorano, fanno anche che lavori artigianali, cioè non è detto che siano artistici, però ci sono anche dei manufatti che sono molto creativi e artistici, probabilmente forse è il clima, le giornate che sono più lunghe, diciamo, della presenza del sole, perciò diciamo questo lavoro manuale femminile, direi, più femminile che maschile, penso. Ecco, non mi sono preso la briga di andare a vedere sul sito dove ho trovato i 1000 artisti se sono la maggioranza più femminili o maschili, ma io credo femminili, credo, che diciamo nel mondo nordico anche il clima, le giornate più corte, le notti più lunghe, così probabilmente stare in casa a lavorare così è una cosa normale, perciò un qualcosa di tradizionale. Poi se uno ha anche la creatività e la preparazione probabilmente può arrivare a fare delle cose o artigianali a livello alto o anche artistiche.
Vorrei solo precisare che effettivamente è più un mondo femminile, però ultimamente sempre più maschietti stanno avvicinandosi a quest'arte ed è molto bello vedere anche una lavorazione forse anche diversa.
Penso di sì, perché penso che la sensibilità
è diversa.
La sensibilità sia diversa, anche se che ne so, si dice che i bravissimi chirurgi sono bravi anche a lavorare con la calza, a lavorare con l'ago, perché probabilmente è una cosa che un chirurgo fa. Probabilmente è vero questa cosa, però io penso che la sensibilità sicuramente e la tradizione, in questo caso non in negativo ma in positivo, è chiaro che in casa se deve cucire probabilmente era la nonna o la mamma o la moglie, non era sicuramente, penso, anche se, che ne so, io per esempio non so, sto pensando lavorazioni per esempio delle pelli, so che aveva fatto più da perché per esempio con l'ago sono aghi più grossi, le pelli sono più dure e vengono fatti da maschi più che da donne, per esempio. Non so,
anche
fare,
i tappeti.
O i tappeti.
I tappeti vengono fatti da uomini e anche la tintura dei tessuti, perché era un lavoro molto pesante, specialmente in India, nei paesi.
Tuttora
vengono fatti dei uomini.
E tuttora ecco. Se tu vai nel mondo dell'est, o vai nel Nord Africa, Marocco, mm-hmm. vai così, i tintori sono maschi, anche perché se devono tingere delle stoffe usano dei sistemi tradizionali antichi e adesso io credo che le usino ancora. Perché io mi ricordo di essere andata a vedere e la puzza era quella, ma per il fissaggio dei colori usano ancora la pipì, l'urea,
sì.
Perché se vanno a usare sostanze chimiche tendono poi a rovinare, a bruciare la tintura, perciò usano ancora questo sistema, perciò è un lavoro duro, massacrante, sicuramente pesante, perché anche per esempio rivangando cose che ho studiato anche nel Medioevo, nel Rinascimento, i tintori erano delle corporazioni molto importanti, però a un certo punto cercavano di metterle un po' a periferia della città, non all'interno, perché creavano dei problemi igienici di puzza e cose varie, perché la lavorazione anche in India ho visto che fanno tutto a mano ancora, sono queste vasche enormi. Ci fermiamo, facciamo una pausa e riprendiamo.
Come
Riprendiamo la nostra chiacchierata con Margaret, che per gli ascoltatori, con le parole, riuscire a spiegare, anche se hai fatto degli accenni nella chiacchierata che stiamo facendo, come fai a creare un'opera. Tu hai spiegato che, chiaro, parti dalle stoffe, ma direi che non è solo quello, credo, perché non so se parti da un'idea o le stoffe ti danno, ma tu dicevi che la cosa poteva essere ambivalente, cioè non c'è una regola precisa.
Non c'è una regola precisa, a volte mi vengono date delle misure, parto da questo, magari un schizzo per avere un po' un'idea a matita, e poi viene fatto per prima il top, che è il pannello anteriore della misura che naturalmente mi serve per l'opera. E su questo pannello anteriore vengono messi i pezzettini di tessuto e viene cucito, perché devo fissare tutto bene. Poi viene messo, una volta finito il disegno, che mi può piacere il layout, devo mettere un'imbottitura e va messo un retro, così viene fatto come un panino. Sono tre strati. Questi tre strati vengono trampuntati, e come dicevo prima, è quello che crea la profondità del lavoro. Poi, una volta trapuntato, piuttosto, non so, nei miei lavori piuttosto fitto, mi piace vedere tanta trapuntatura. Vengono fatte le finiture, vengono dalle volte messi i punti ricamo. Mi piace a volte nelle opere fare anche dei punti a mano. E vengono messo, se voglio, in base alla opera, o dei cristallini, delle paillette, per farli in embellishment, si dice in inglese. Sono tutti termini inglesi, mi rendo conto, però il mondo è questo, il mio mondo è questo.
Io mi sembra di aver visto anche dei pezzettini di ricamo fatto a mano,
sì,
con l'uncinetto, che sono veramente molto belli, e fra l'altro è un mondo tutto particolare, e tu, visto che riesci a inserirli, che danno anche lì una preziosità ancora di più, diciamo.
Sì, spesso e volentieri uso anche magari pezzi recuperati nei vecchi cassetti di mia mamma, magari qualche pezzettino di orlo al giorno, qualche piccolo ricamo, e li inserisco anche nei miei lavori, perché mi piace l'idea di mettere qualcosa con un significato.
Dei pezzi che hanno una storia.
Una storia, è importantissimo, è una cosa che mi piace, che mi ricordano qualcosa, o che comunque ho un legame affettivo con.
Beh, questo direi che è bello, anche perché riprendere delle cose legate alla propria vita e poi farle diventare una cosa contemporanea è bellissimo, perché poi c'è un legame con la propria vita, con i propri legami familiari, con i ricordi. È fondamentale, credo, un po' per tutti gli artisti, lavorare sul ricordo, perché è un canale che ti può dare delle creatività molto interessanti, e si vivono anche meglio, perché è una cosa vissuta, perciò la creatività, per quanto mi è una creatività più interessante, di solito può dar frutto a delle opere molto più interessanti che non legate, che ne so, a un tema. Quando si va a pescare nella propria vita, sono cose che sicuramente hanno, almeno a quanto mio, hanno più peso.
La base del quilting in America è anche proprio quello, è un recupero, è nato proprio dall'esigenza di recuperare, da non buttare via. Magari si aveva un vestito liso davanti si recuperava il dietro per fare, come dicono loro, patchwork, che è lavori di pezze.
Sì, sì, sì.
E perciò c'è sempre stato, è proprio un recuperare anche materiali per creare qualcosa di nuovo. Perciò resta un po' un ricordo.
Una cosa che non so, perché non mi sembra di essere riuscita a capirla, tu fai, e allora in realtà questi tre strati trapuntati e poi il supporto per sostenere queste opere, prendi un cartone, prendi un pannello o puoi prendere qualsiasi altra cosa. Cioè tu come, diciamo, quando hai fatto un'opera, come invece che hai fatto un'acquarella, hai fatto un'opera tessera e tu la puoi mettere in una cornice.
Lo puoi mettere, si può mettere in una cornice, però essendo un arazzo, se uno ha un arazzo lo appendi al muro così com'è.
E resta diciamo...
A volte mi piace avere metterlo su un supporto, perché mi sembra che magari la presentazione richiede. A volte, se un pezzo grande parla da solo, non ha bisogno di una cornice, perciò è come se avessi un arazzo, un tappeto. Uno non metterebbe un tappeto in una cornice, perché non serve. Ecco, e faccio così anche con i miei lavori. A volte mi piace metterli in cornice, magari se trovo che sia utile, senza vetro però. Mm-hmm. Mi piace l'idea che si vedono i punti, si vede la lavorazione, e trovo che il vetro comunque lo spegne.
Sì, il vetro, sono d'accordo anch'io. Perché per esempio io ho visto per esempio delle lavorazioni tessili però fatte a telaio, nel mondo spagnolo, le ho viste in Brasile, facevano col telaio anche con cordame molto grosso, peloso, che poi facevano diventare, loro li chiamavano anche loro arazzi o li chiamavano tappeti da parete. Però il tuo mondo è un mondo diverso, perché non è il mondo del telaio, ma è il mondo diciamo legato al mondo della sarta, della macchina da cucire. Sicuramente hai una Singer.
E ce l'ho, una vecchia di mia mamma, ecco, che è ancora a manovella, che fa ancora. Però non la utilizzo, io ho altre, ma a dire la verità in casa ne abbiamo di macchine da cucire, perciò ne ho altre due o tre che girano in base a, ma sono delle semplici macchine da cucire, non sono niente di che, però devono fare il loro lavoro, ecco. Non sono molto per quelle super tecnologiche, perché credo che tolgono qualcosa alla manualità. Non mi piace l'idea che fanno tutto loro, devo farlo io, non loro.
Allora io direi che potremmo cambiare un po' discorso e andare a vedere se ti ricordi quando hai deciso, perché credo che non sia stato facile mentalmente, quando hai deciso di esporre delle opere insieme probabilmente a degli altri artisti.
Questo lo devo a voler un po' aprire un po' i miei orizzonti. Far parte di un gruppo tessile è bellissimo, ma a me piace un po', diciamo, come posso dire,
avere una mentalità più aperta.
Sì, mi piace, adoro vedere le opere degli altri, mi piace avere, per me è più input, vedere anche quel che succede nel mondo della pittura, della scultura. Per me è importante avere un po' 360 gradi, non voglio mettermi in una categoria, io sono tessile, devo stare, anche se tanto di cappello per la mia categoria, però mi piace anche interagire con anche altri artisti e mi interessa vedere cosa fanno, come lavorano.
Direi che questo è un modo sicuramente per crescere a livello personale, ma per accrescere di più anche la tua creatività, che già è molto interessante, ma capire che esatto, l'arte non deve essere chiusa solo personale, ma avere dei rapporti, andare a vedere, direi che è fondamentale, diciamo, perché avere il contatto, avere anche dei piccoli scambi, vedere opere di altri artisti è sicuramente un modo per immagazzinare delle idee, immagazzinare delle forme, dei colori che dopo a modo opportuno utilizzi, perché poi se uno va a vedere una collettiva resta impressionato da certi tipi di quadri, queste informazioni rimangono e poi può darsi che prima o dopo in qualche modo nelle proprie opere escono. Perciò ribadisco, anche il tuo modo, diciamo, di affrontare questo mondo artistico è proprio il mondo da artista. Tu hai detto a 360 gradi, ma direi che è importante questa cosa, perché è quella che ti permette poi di fare anche le opere che stai facendo, perché se invece probabilmente è un mondo più chiuso, giustamente dicevi, rimanere più nel tuo mondo, probabilmente delle opere le fai lo stesso, però probabilmente certi tocchi creativi così non riescono a venire fuori, credo. E sei mai andata, per esempio, a recuperare, che ne so, dei merletti a qualche mercato dell'usato, roba del genere?
Sì, sono, sì, lo faccio, infatti lo faccio, oltre a usare quel che trovo nei vecchi bauli delle zie, delle nonne, vado anche a recuperare, sì, non tantissimo, ma qualcosina, sì, mi piace. Il tessuto per me, o i pizzi, o qualcosa, sono tutti interessanti. Quando vedo un pezzo di stoffa è sempre interessante, penso sempre a come lo posso utilizzare o come posso trasformarlo anche in qualcos'altro.
Ecco, dopo quando sono andato a vedere diciamo delle opere su Facebook, che chiaro ne hai ma non sono tantissime, quello che mi è rimasto impresso è che sei brava a usare un po' tutti i colori, non hai, almeno che non me lo dici adesso, non hai una predilezione, visto che vai dai colori freddi, dai colori caldi, dai blu, dai marron, per esempio mi viene in mente un'opera che hai adesso a Rovere d'Elena, a Kunstgrenze, sì, che è sulla tonalità del marron, che è una tonalità piuttosto impegnativa e non facile. Sei riuscita a fare un paesaggio, l'idea di un paesaggio che è veramente, veramente molto bello.
Faccio solo fatica a usare i colori primari.
I colori vivi
faccio fatica, infatti un po' mi prendono in giro per i miei colori soft, molto English, perché faccio fatica. Se mi danno un rosso squillante o un verde, no, ma in giallo troppo acceso faccio un po' fatica, infatti mi viene da ridere, perché spesso se ho un colore che è troppo vivace lo vado a mettere nel tè. Il tè nero calma i colori,
lo smorzano,
e allora io prendo il mio pezzettino di stoffa, vado a fare il tè, metto dentro, la lascio lì un paio di ore e poi li tiro fuori e già mi piace di più. Faccio un po' fatica con i colori primari.
Ma però, visto che per esempio tutte le tonalità che usi, diciamo tonalità pastello, tonalità quasi acquarellabili, diciamo, sì, che non è il termine esatto, però sono molto raffinati, perché se anche non usi probabilmente i colori vivaci, fanno dei contrasti che possono essere utili per fare certe opere, ma se devi creare, dare degli effetti legati alla figurazione, legata alla profondità, così, è chiaro, lo fai solo con l'aspetto graduale, cioè non lo riesci a fare col contrasto. Il contrasto può andare bene per fare certi tipi di operazioni creative, per lanciare certi tipi di segnali. Probabilmente non ti è mai capitato o non senti l'esigenza, perché comunque le tue opere sono veramente raffinate, anche con delle piccole variazioni che però si vedono, e sono quelle che poi creano l'aspetto prezioso, come dico, creano la profondità, creano i vari livelli, perché tu con le tue opere riesci a creare quello che si fa anche a livello pittorico, però usando delle sovrapposizioni che non sono una bazzeccola, sono veramente difficili. Questo voglio dire, io se mi metto lì dovrei lavorare parecchio per riuscire a tentare di fare qualche cosa, perché poi tra l'altro non sono neanche capace di cucire, perciò il massimo io le incollerei, dopo dovrei farmi aiutare con una signora che mi trapunta al limite, ecco.
Questo. Incolare mai, ma devono essere cucite.
Perché per esempio l'utilizzo di stoffe e cose varie proviene dalle avanguardie, proviene da tantissima arte del dopoguerra. Pensiamo a Burri, che però lui prendeva i sacchi, prendeva le stoffe, però le incollava, cioè non era l'aspetto femminile del cucire. Perciò è un mondo completamente diverso. Poi sono andato a vedere, per esempio, qualche nome su quel sito dove c'era circa 1000 artisti catalogati contemporanei, e ho visto che ci sono comunque sparsi un po' in tutto il mondo, moltissimi anche nel mondo dell'ex Russia, dalla Polonia, l'Ungheria, ho visto anche la Lettonia, ho visto tutto il mondo dove probabilmente può darsi che queste cose venivano fatte anche perché c'era, che ne so, una situazione politica di chiusura, perciò in casa potevano fare delle cose senza avere grossi problemi. Penso, dopo non lo so, io dovrei andare un po' a approfondire. E poi comunque il legame, diciamo, l'utilizzo delle stoffe è stato fatto anche nella pop art, che so che sono stati fatti vestiti di Warhol, però lui ci metteva il disegno, lo riprendevano nell'aspetto tessile, però dopo erano delle signore, delle signorine, comunque delle donne che facevano i vestiti, non era sicuramente Warhol.
Infatti come il nostro Fortunato De Piero, che faceva il disegno, ma erano le sue sarte dopo eseguire il lavoro.
Esatto, bravissima, perché anche lui ha fatto tantissimi arazzi, però erano fatti su disegno, e aveva tantissime sartine a Rovereto che lavoravano per lui. E anche lui, diciamo, sì, c'era la supervisione, ma in realtà se non c'era la manualità femminile sicuramente certe opere non venivano fatte. Perciò io direi che comunque il legame forse è quasi più nell'arte applicata, quasi, o esagero?
Credo di sì. Credo che hai proprio ragione.
Penso nell'arte applicata, perciò è una cosa che è successa sicuramente col mondo dell'avanguardia, quando è finito un po' l'Ottocento, fine Ottocento e primi del Novecento, con le avanguardie, quando sono cominciate le sperimentazioni, e poi la sperimentazione nel campo artistico visivo è andato a spaziare in altri mondi dove che ne so, è nato anche l'utilizzo di fare degli oggetti però su disegno di artisti. Io penso, non so, a Gio Ponti, che faceva certi tipi di lavorazione, però le faceva fare in ceramica su disegni suoi. Il mondo del design, comunque, vuol dire anche il design, comunque è arte, però applicata al mondo industriale, al mondo artigianale.
Sì, effettivamente il tessile ha tante voci e il design di sicuro ha fatto un grosso, un grossa fitta, come lo è la tessitura, come lo è il ricamo, sono tutte voci diverse di lavorazione comunque che fanno parte.
Penso anche, per esempio, certi tipi di lavorazioni, diciamo, fra virgolette, fuori di testa, per esempio nella moda di fare certi tipi di vestiti, anche lì, se non ci sono dietro delle sarte che lo eseguono, quello che fa la moda può fare anche il disegno, può fare il figurino, però se non c'è dietro una sarta che sa lavorare bene, non le fa. Ci fermiamo e poi gli ultimi 5 minuti. Prendiamo la nostra chiacchierata con Margaret e potremmo andare a parlare, perché so che ultimamente sei piuttosto impegnata dal punto di vista artistico, so che hai delle opere a Canali di Tenno, e so che sei in fiera al mondo donna e hai delle opere.
Sì, c'è anche una mia opera, ma sono giù con l'associazione Quilt Italia, che è l'associazione italiana Quilting e Lavori ad Ago, sono socia da 21 anni e è bello perché riesco con loro, fanno bellissime mostre anche, portando l'Italia, un po' un portavoce dell'Italia per i nostri lavori tessili, è una bella realtà.
E invece le opere che hai a Canale di Tenno?
Le opere che ho a Canale sono per una mostra che si intitola Con filo e con l'ago, e è una mostra dedicata a Maria Lai, un'artista tessile sarda, che è stata forse una delle prime a livello italiano essere a portare il suo lavoro artistico, più che altro tessitura e ricamo, a livelli molto alti. Ecco, volevamo ricordarla in questa mostra che è curata da Roberta Bonazza, molto felice di partecipare. Canale di Tenno, poi la Casa degli Artisti, luogo magnifico dove poter esporre le opere.
Dopo so che hai partecipato anche all'estero.
Sì, sono stata a Birmingham in Inghilterra, sono stata anche in America, a Iasi in Romania, Conquilt Italia anche ultimamente, un mio lavoro è andato in Val d'Argent in Francia, è bello, cerco sempre da partecipare, sono cose che ho trovato in America, era una chiamata per artisti e era sull'immigrazione, perciò un tema che mi toccava molto. Avevo appena finito un lavoro che era tratto da una poesia di Renzo Franciscotti in dialetto trentino, che era La Slifera, che è il vecchio carretto con sulla mola che i arruttini portavano dalla Val Rendena, portavano fino a Genova per essere imbarcati per andare in America a cercare fortuna.
Allora, tu hai detto arrotino in dialetto il moletta.
A moletta, ecco. E moletta, avevo fatto una foto di questo lavoro, avevo mandato la poesia con la traduzione in inglese e una breve nota di quel che era, di che si trattava questo pezzo, ed è stato selezionato. È andato a Hartford in Connecticut ad una mostra in un circolo culturale ebraico che parlava di immigrazione. Ma è stata una bellissima, emozionante avventura, ecco.
Direi che si sente che sei entusiasta e comunque sei attiva, usi anche tu il mondo dell'internet?
Tantissimo.
Tantissimo.
Sì, e è bello perché i miei amici Facebook, uso Facebook più che altro, ed è bello perché è un contatto con tutto il mondo. Lo uso, principalmente i miei amici Facebook sono tutti o artisti o nel mondo tessile, lo uso molto esclusivamente per quello, è un modo per tenermi aggiornato, per sapere cosa succede, e infatti è attraverso Facebook che spesso vengo a contatto con le varie iniziative che poi cerco di partecipare, ecco.
E dopo sei fortunata che sai l'inglese, che io non so, perciò tanti progetti me li faccio perdere perché sono ignorante, so l'italiano e il dialetto, ma le lingue non sono mai state il mio forte. Comunque anche nelle giudicarie so che hai fatto, hai partecipato a diverse mostre, fai parte di un gruppo?
Faccio parte di tanti gruppi. Sì, sono con gli amici dell'arte già da qualche anno, di Riva del Garda, che è un fantastico gruppo,
l'associazione
dell'ACI,
storica
dell'AGI, anche che le artisti giudicarie,
della giudicaria,
sì, esteriori. Poi faccio parte, bella, con l'Italia ne ho già parlato, faccio parte anche da poco dalla Kunstgrenzen, che è una bellissima realtà. Lucia e Gentile sono fantastici, mi sento a casa con loro.
Se ti ascoltano sicuramente, ecco, saranno contenti.
Voglio dirlo, è proprio così. E hanno delle bellissime iniziative, stanno lavorando bene ed è bello partecipare. Da quest'estate ho conosciuto anche due signore del direttivo dell'UCAI qui a Trento. Mi hanno un po' spiegato la loro filosofia di lavorazione, di lavoro,
sì,
artistico,
opera, no?
Ecco, mi è piaciuto e sono anche con loro.
Va bene, purtroppo la nostra chiacchierata è finita, vedo che comunque sei molto attiva e essere attivi sicuramente è impegnativo, ma ti danno delle soddisfazioni e la creatività ne guadagna. Io sono convinto che tutte queste cose ti permettono di andare avanti e fare delle opere ancora migliori. Ecco, io mi riprometto di venire a vederle, perché sono proprio curioso di vederle dal vivo, perché vedere in fotografia già mi piacciono, ma vederle dal vivo, dove si vede la manualità, dove si vede la materia, sicuramente mi farà piacere. Ti ringrazio, salutiamo Vito della nostra puntata.
Grazie,
a venerdì
Vito.
Prossimo.
Grazie Claudio.
L'appuntamento con la pista.
RRMT Radio Music Trento.